Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E con voi si sta sempre bene. Su, continuate a studiare e continuate a obbedire. Chi obbedisce fiorisce, dice Padre Stefano Maria Manelli. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, rivolgiamoci alla nostra splendida Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E bambini cari, ricordiamo che il 26 aprile ricorre la festa della Madonna del Buon Consiglio. E vi leggo a questo proposito un fioretto che scrivono le suore nel libretto La mia messa. La Madonna del Buon Consiglio. La serva di Dio Maria Landi aveva sempre avuto fin da fanciulla una tenera devozione verso la Madonna del Buon Consiglio. Perciò era solita pregare davanti a un'immagine della Santissima Vergine dipinta d'olio su un piccolo quadro. In esso però la figura della Madonna non le appariva di quella luminosità che desiderava e commissionò a un pittore napoletano una nuova immagine della Madonna che corrispondesse al suo ideale. Il pittore si mise all'opera, ma non riusciva mai ad accontentarla, fino a quando intervenne l'arcivescovo di Napoli, che invitò la serva di Dio a esporre alla venerazione dei fedeli la sacra immagine, affermando che la Madonna si sarebbe finita da sé. Appena il quadro fu esposto nella cappella di Casalandi, il colera che imperversava su Napoli nel 1884 cessò in brevissimo tempo. Nel 1906 si verificò un secondo meraviglioso prodigio. Il Venerdì Santo, quando ormai in città non si vedevano che crolli e distruzioni, si tratta della famosa eruzione del 1906, Maria Landi prese il quadro della Madonna e lo sporse fuori del balcone. Un raggio di sole trapassò la densa cortina di cenere e illuminò il quadro, che riversò poi la luminosità su tutta Napoli, ponendo fine all'eruzione. Questo dipinto è oggi conservato nella Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capotimonte, in Napoli. E il proposito del giorno è questo: nelle preoccupazioni della giornata, ricorrere con fede alla Madonna del Buon Consiglio. E ancora, per quanto riguarda la Madonna, adesso sentiamo Padre Pio. Quando San Pio, novello sacerdote, cominciò a celebrare la Santa Messa, tutti si accorsero che rimaneva molto tempo sull'altare. Il parroco di Pietrelcina, per non creare imbarazzo ad alcuno, decise che il giovane sacerdote avrebbe dovuto celebrare a porte chiuse. Dopo molti anni, a San Giovanni Rotondo, durante la ricreazione, la conversazione cadde sull'argomento e padre Eusebio chiese: «Padre spirituale, allora voi per anni avete celebrato la messa da solo?» E padre Pio, prediletto di Maria, rispose: «Io non sono stato mai solo. La Madonna mi ha sempre tenuto compagnia durante la Santa Messa». Apprendiamo da altre testimonianze che tale assistenza materna di Maria Santissima durante il sacrificio eucaristico è durata tutta la sua vita. Enzo Bertani chiese una volta a Padre Pio: «Padre, vedete voi la Madonna?» Padre Pio rispose: «Durante la Santa Messa, ogni mattina è all'altare insieme a Gesù. In un'altra circostanza, Padre Pio aggiunse: la Madonna mi accompagna tutte le mattine all'altare con il serafico Padre San Francesco per celebrare la Santa Messa. Ecco, Padre Pio era sempre in compagnia della Vergine Maria, e anche noi, se ci comportiamo bene, la Madonna ci sta accanto sempre. Però, se vuole, può farci sentire la sua presenza. E, bambini cari, poi c'è una festa magnifica istituita recentemente, la Divina Misericordia. La festa della Divina Misericordia occupa il posto più importante fra tutte le forme di devozione alla Divina Misericordia che sono state rivelate a Santa Maria Faustina Kowalska. Per la prima volta Gesù le ha parlato dell'istituzione di questa festa PLOC nel 1931. Io desidero che vi sia una festa della misericordia. Voglio che l'immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della misericordia. La scelta della prima domenica dopo Pasqua come festa della misericordia ha un profondo significato teologico che collega il mistero pasquale della redenzione al mistero della divina misericordia. Legame sottolineato anche dalla novena alla Divina Misericordia, che inizia proprio il Venerdì Santo, giorno in cui Gesù donò la sua vita per la salvezza dell'umanità. La festa è un'occasione di grazia per tutti gli uomini. Le anime periscono nonostante la mia dolorosa passione, ha detto Gesù. Concedo loro l'ultima tavola di salvezza, cioè la festa della mia misericordia. L'importanza di questa festa si misura con le straordinarie promesse che Gesù ha legato ad essa. In quel giorno chi si accosterà alla sorgente della vita, ha detto Gesù, questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come scarlatto. Bambini, il Signore è infinitamente buono, e apparendo a Suor Maria Faustina Kowalska, le parlò della festa della misericordia. Prima volle essere fatto quell'immagine così bella in cui Gesù ha due occhi così pieni d'amore per noi. E questa festa è la prima domenica dopo Pasqua. E poi la novena a questa festa comincia il Venerdì Santo, giorno in cui Gesù donò la sua vita per la salvezza dell'umanità. E la festa è un'occasione di grazia per tutti gli uomini. E dice Gesù, le anime si perdono nonostante la mia passione. E io concedo loro l'ultima tavola di salvezza, la festa della mia misericordia. E lui promette, Gesù, no? In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della vita, cioè all'Eucaristia, in quel giorno conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene, cioè avrà l'indulgenza plenaria. Noi, quando ci confessiamo, facciamo peccato e poi ci confessiamo. E siamo in grazia di Dio, però dobbiamo sempre scontare in purgatorio quello che abbiamo fatto, salvo se facciamo delle buone opere, specialmente con la carità. Ebbene, nella festa della misericordia abbiamo anche la remissione delle pene, cioè cancelliamo tutto, non andiamo manco più in purgatorio. Se poi ci manteniamo buoni, mi raccomando. E dice Gesù, accostatevi all'Eucaristia, ma prima alla confessione. Confessatevi, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, io vi perdonerò. Però dobbiamo essere pentiti di averlo offeso, eh? Pentiti di aver peccato. E col peccato meritiamo tutti i castighi, ma molto più, questo lo diciamo proprio nell'atto di dolore, perché abbiamo offeso lui che è infinitamente buono. Bambini cari, non lasciamoci sfuggire l'occasione allora di quelli che hanno fatto la prima comunione di accostarci a ricevere Gesù. E mi raccomando, dobbiamo essere veramente ben confessati. A questo proposito abbiamo avuto un santo magnifico ultimamente, San Pio da Pietrelcina, ben conosciuto da tutti, veramente non uguale, ma simile a Dio. E vi racconto a tale proposito, anzi vi leggo a tale proposito, le testimonianze di persone che sono andate a confessarsi da Padre Pio. Teodoro, un boscaiolo delle Dolomiti, raggiunse San Giovanni Rotondo, si accostò al confessionale e disse che aveva perso il controllo della lingua sia con le bestie sia all'osteria. E Padre Pio chiese: quante volte? E gli cominciò a far sfogliare espressioni: non lo so, non mi ricordo. E Padre Pio gli disse: vai via, sciagurato. Si allontanò dal confessionale e però aveva una nostalgia struggente degli occhi e della parola di Padre Pio. E dopo 10 mesi egli ritornò per salutarlo. Appena Padre Pio lo vide, egli racconta, prima che io aprisse bocca, disse: quando sei partito dal paese? Ieri alle 10, padre, rispose. Mi fissò per alcuni istanti e passò oltre. Qualche giorno dopo mi confessai e accusai, fra l'altro, di aver bevuto qualche bicchierino in più. Egli, con tono di voce fermo, ma nello stesso tempo paterno, non farlo più, mi disse. Risposi: no, padre. Non farlo più, ripeté Padre Pio. Io, mentre rinnovavo la promessa e formulavo un proposito fermo, avvertì la sensazione netta che il padre mi stava mettendo dentro una forza straordinaria per non rimanere altro tempo in quel maledetto vizio, e non bevvi mai più. E Padre Pio entrò nella sua vita e Teodoro sentirà sempre la protezione di Padre Pio. Un altro giovane di una città del nord Italia attraversava un periodo di crisi religiosa. Sentì parlare di Padre Pio e si voleva confidare con Padre Pio e così decise di confessarsi. Padre Pio, prima che egli parlasse in confessione, disse: rispondi sì o no alle domande che ti faccio. E il padre comincia l'esame di coscienza. Hai fatto questo? Chiede il santo confessore, nominando qualche peccato. Se vuole rispondere qualcosa di diverso, Padre Pio gli ripete: tu devi dire sì o no, e continua l'esame di coscienza. Il santo elenca i peccati, a cui il giovane deve rispondere solo sì. Terminato l'esame, il padre conclude: figlio mio, con tutti questi peccatacci io non ti posso dare la soluzione, e lo manda via. Il penitente si allontana piangendo e piange per 3 giorni, ma durante questo periodo Padre Pio non lo abbandonò. Un giorno, al passaggio del santo, il giovane sentì un'ondata di profumo. Non seppe darsi una spiegazione. E avendo notato che Padre Pio aveva appena fatto la tonsura, pensò: questo frate è andato dal barbiere che lo ha ricoperto di dopo barba. Sceso in albergo, mentre era chiuso nei suoi pensieri, guardando una parete, vide una fotografia del padre. Fu colpito da uno sguardo penetrante tanto che fu costretto ad abbassare gli occhi. Quando li riaprì, la fotografia era sparita. Rimase sorpreso, si volle rendere conto di quanto gli stava accadendo. si rivolse ad uno del personale dell'albergo e gli chiese: «Ma qui non c'era un quadro, una fotografia di Padre Pio?» E l'interpellato rispose: «Qui non c'è stato mai un quadro con la foto di Padre Pio». Il giovane capì che il padre gli era vicino in quel momento difficile della sua vita. Ritornò a casa più sereno e dopo un periodo di riflessione scese di nuovo a San Giovanni Rotondo, si confessò da Padre Pio e, aiutato da lui, perfezionò una scelta radicale, abbracciò la vita religiosa e divenne sacerdote. Anche Probo Vaccarino fece un poco di anticamera prima di diventare figlio spirituale di Padre Pio, ma era sempre il padre a chiamarlo. La prima volta che si accostò al confessionale fu cacciato via. All'accusa di un peccato il padre aveva domandato: «Quante volte?» Rispose: «Non so, quando capita». E Padre Pio: «Vattene, vuoi andare all'inferno?» Pur terrorizzato ebbe la forza di domandare: «Quanto posso tornare?» «Quando sei pronto», replicò Padre Pio. Nonostante questa ipotetica apertura del santo a continuare il colloquio, Probo ci rimase male e, rientrato a casa, disse: «Non ci torno più da quel frate». Ma una notte sognò Padre Pio che gli diceva: «Vieni a confessarti», aggiungendo un accurato esame di coscienza. Egli scese di nuovo a San Giovanni Rotondo, ora sapeva quello che doveva confessare. Quando però fu vicino al confessionale, pensò che il numero indicatogli da Padre Pio nel sonno era un po' esagerato e decise di decurtarlo. Ma appena cominciò la confessione delle colpe, alla prima accusa Padre Pio gli urlò di essere più preciso. Capì che non aveva ancora la coscienza del peccato e, dopo aver avuto l'assoluzione, si mise con metodo alla scuola di Padre Pio. E ci racconta Lorenzo, un torinese: «Era da tempo che mia madre mi spingeva ad andare da Padre Pio, ma io non ci pensavo proprio a raccogliere il suo invito. Nel luglio io e alcuni amici decidemmo di recarci a Rimini per un periodo di vacanza. Una sera sentii forte dentro il desiderio di ascoltare mamma nel suo consiglio di conoscere Padre Pio, e a tutti quelli che erano con me dissi che l'indomani sarei partito per San Giovanni Rotondo. Invitai anche loro, ma nessuno aderì alla proposta. Arrivato sul Gargano, dopo qualche giorno mi confessai: «Padre, ho bestemmiato», dissi come prima accusa. Egli, appena sentì questo, mi gridò: «Vai via!» Io mi alzai e mi misi in fondo alla sagrestia, quasi mi nascosi, confondendomi fra quelli che circondavano il confessionale. Quando Padre Pio finì di confessare, si avviò per risalire in convento attraverso un piccolo varco che si apriva fra gli uomini che lo salutavano e gli baciavano la mano. Io, distante alcuni metri, guardandolo passare, dissi tra me: «Adesso mi vedi più. Io, mentre i miei amici si divertono a Rimini, vengo qui e tu mi cacci fuori. Adesso mi vedi più». Non avevo ancora finito di formulare questo pensiero quando mi son visto il padre dinanzi. Mi batté con la punta delle dita 3 volte in testa e andò via. L'anno seguente ero di nuovo a San Giovanni Rotondo per parlare con lui. Mi confessai e, dopo aver ricevuto l'assoluzione, gli dissi: «Padre, vorrei sposarmi, vorrei avere una famiglia con tanti figli». Il padre mi guardò e mi disse: «Al più presto». Dopo qualche anno mi sposai felicemente. E mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi andiamo avanti. cari, sapete che sono innamorata di Padre Pio, e allora in questa terza parte vi leggo la Madonna della Libera di Pietrelcina. Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Pietrelcina si venera la Madonna della Libera, patrona del paese. L'appellativo della Libera risale all'episodio miracoloso della liberazione dal colera che aveva colpito la popolazione nel 1854, facendo numerose vittime. San Pio in questa chiesa celebrò la sua prima messa. Egli chiamava la Madonna della Libera Madonnella nostra, e la Vergine contraccambiava le sue attenzioni con grande amorevolezza. Brani dell'epistolario dell'umile frate di Padre Terelcina testimoniano l'intensa emozione provata dal santo in questa parrocchia durante il misterioso periodo di permanenza della sua città natale, conosciuto come i 7 anni di malattia. Povera mammina, quanto bene mi vuole, l'ho constatato di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese, con quanta cura mi ha ella accompagnata all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me solo col riempirmi il cuore di santi affetti. Un fuoco misterioso sentivo dalla parte del cuore che non ho potuto capire. Sentivo il bisogno di applicarvi del ghiaccio per estinguere questo fuoco che mi va consumando. Vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. Queste parole che il giovane cappuccino scriveva al suo direttore spirituale, padre Agostino, nel 1 maggio del 1912, testimoniano la fortissima devozione mariana di padre Pio, conservato come un tesoro prezioso per tutta la sua vita. Preghiamo padre Pio perché ci faccia amare assai la Madonna. E vi leggo ancora, offrire ogni azione al Signore. Il beato Bartolo Longo, nel suo libro I 15 sabati del Santissimo Rosario, racconta questo episodio. Il beato Bernardo Martas, domenicano portoghese, faceva catechismo a 2 fanciulli che solevano far colazione dinanzi a un'immagine della Vergine che aveva il bambino in braccia. Come aveva insegnato loro il beato, non mancavano mai di offrire la loro refezione al divin bambino che, così invitato, scendeva ogni giorno a fare colazione in loro compagnia. Quando il beato venne a saperlo, pregò i 2 bambini di chiedere al divino infante di invitarlo insieme col loro maestro al convito del Padre Celeste. «Sì», rispose Gesù, «l'invito è tra 3 giorni, nel giorno della mia gloriosa ascensione». Beato Bernardo si preparò intensamente a quella solennità e, celebrata la messa e comunicati i 2 fanciulli, passarono tutti e 3 al convito del cielo. E mi fermo, mi raccomando, siate devoti della Madonna, fatevi aiutare dall'angelo custode e crescete sani e santi. Ave Maria.